La ricorrenza di Pietro e di Paolo non è soltanto l'occasione di, così, di far memoria di due personaggi simpatici, straordinari, di due santi importanti, come si fa tante volte nella liturgia, cioè quello di portare ad esempio alcune figure di cristiani esemplari, no? Ma qui c'è qualcosa di più, cioè in realtà Pietro e Paolo, se mi lasciate dire così, fanno capire in qualche maniera l'evento cristiano, fanno parte della maniera in cui il Dio di Gesù Cristo incontra la storia degli uomini. Questo è assolutamente straordinario, no? Cioè questi qui sono quel luogo del mondo, della storia, in cui la parola di Dio è stata accolta, senza di che non sarebbe tra noi. Cioè Dio ha potuto parlare in Gesù nella misura in cui qualcuno l'ha ascoltato e nella misura in cui qualcuno l'ha testimoniato. Quindi la parola di Dio, il mistero cristiano, che è l'evento di Gesù, in qualche maniera è un evento, come noi diciamo poi nella Chiesa, è un evento apostolico. Soltanto grazie agli apostoli l'evento di Dio comunicato all'uomo in Gesù Cristo è rimasto nel mondo, è stato accolto. E quindi quando noi guardiamo la vita e le figure di Pietro e di Paolo, in realtà in qualche maniera scrutiamo, riassumiamo dal punto di vista dell'accoglienza tutta la vicenda cristiana. E del resto non è un caso che la loro esperienza e la loro testimonianza sia diventata canonica, cioè faccia parte del canone, cioè della regola della fede. Noi per sapere che cosa Dio ci ha detto in Gesù Cristo e per poter rispondere correttamente nella fede abbiamo bisogno di riferirci alla Scrittura, abbiamo bisogno di riferirci appunto alla Chiesa e radicalmente a Pietro e a Paolo. Pietro, lo sappiamo, no? È stato uno dei primi, ma sarebbe bello potersi fermare a narrare la vita di Pietro da questo punto di vista, appunto, della vicenda di Gesù. Ma vi ricordo soltanto alcuni episodi che possono permettere a ciascuno di noi di rileggere tutto il Vangelo, no? Pietro è uno dei primi, forse il primo, insieme al fratello Andrea, era di Bessaida, del lago di Tiberiade, uno dei primissimi pescatori chiamati da Gesù a seguirlo, e diventerà poi in maniera sorprendente sempre il primo della lista. Avete sentito questo testo? Quello sul quale Gesù in qualche maniera appoggerà la testimonianza. Tu sei Pietro, diventerà la pietra su cui tutta la fede di chi accoglie Gesù in qualche maniera si può appoggiare, si può verificare. È una cosa, cioè sarebbe come, ma adesso voi prendete queste cose qui così, io cerco di farmi capire a battute. Sarebbe come se Dio, attraverso il Figlio, se Dio che è Gesù, diciamolo così, avesse scelto in questo mondo un pescatore di Bethsaida, di Galilea, per dire nel suo orecchio, in qualche maniera, la cosa che vuol dire a tutti gli uomini, e facesse dipendere dalla maniera in cui questo pescatore si ricorda, la maniera in cui dice, facesse dipendere la parola di Dio al mondo. E questo è il mistero della Chiesa, cioè risolto nel nocciolo, è questo. Quindi il primo dei pescatori chiamato da Gesù, il primo poi della lista dei dodici, quello sulla cui barca Gesù si ospitava frequentemente per parlare alla gente sulla riva, quello che è stato trascinato in quell'avventura di notte per capire appunto cos'è la fede, la notte della pesca miracolosa, della tempesta sedata, quello che faceva parte dei tre scelti da Gesù per andare sul monte e testimoniare la trasfigurazione, quello che è stato nella curva, nel tornante di Cesarea di Filippi, il testimone della messianicità di Gesù, tu sei Cristo, a cui era seguito appunto tu sei Pietro e su questa pietra, e subito dopo però si era sentito dare del diavolo perché Pietro non accettava che la maniera di essere Messia di Gesù comportasse la passione, comportasse la sua vocazione di servo sofferente. Quello che alla cena c'era, evidentemente, c'era e come, e quella sera non capiva niente, e si era ribellato quando Gesù aveva fatto la mossa di lavargli i piedi, e poi si era fatto lavare tutto quando capiva che quello era comunque il passaggio. No. Quello che aveva cercato poi nell'orto di resistere alla cattura con la spada, Pietro, rimetti la spada nel fodero, quindi aveva un'idea di papa che poi altri papi nel Rinascimento avrebbero avuto invece della spada, no? Di fare i principi. Quello che su indicazione delle donne, quando era morto Gesù e tutti si erano dispersi, fu il primo a testimoniare la tomba vuota, era corso alla tomba il mattino di Pasqua. E poi quello che si era gettato in mare verso il fantasma del risorto sul lago, e dopo il banchetto sulla riva si era sentito dire: Pietro, mi ami tu, pasci il mio gregge. E questo carattere del primato di Pietro, del carattere di pietra che Gesù ha avuto durante la vita di Gesù, Pietro l'ha conservato anche nei primi passi della Chiesa. Se noi guardiamo gli Atti degli Apostoli, che dopo gli Atti di Gesù vogliono descrivere gli Atti degli Apostoli della Chiesa, ebbene gli Atti degli Apostoli nei primi 10 capitoli hanno come protagonista Pietro. Noi siamo abituati a leggere gli Atti degli Apostoli come i viaggi di Paolo. I primi 10 capitoli degli Atti degli Apostoli hanno come eroe protagonista Pietro e poi Paolo. È Pietro che si alza in mezzo ai fratelli e dire: eleggiamone uno a sostituire Giuda, perché siamo in 12, le 12 colonne, le 12 tribù di Israele, il popolo eletto, la Chiesa appunto, no? E nel giorno di Pentecoste è la voce di Pietro che si alza per annunciare il Vangelo di Gesù alle genti di Gerusalemme e ai pellegrini. Ed è lui che compie miracoli e segni a favore dei poveri e dei malati, come faceva Gesù. Ed è lui che va, lo ricordate questo episodio di Atti 10? È lui che, preso per i capelli, spinto dallo Spirito, va a Cesarea di Filippo, dove c'è il centurione Cornelio, pagano quindi, e accoglie la sua conversione e lo battezza, e quindi inaugura in qualche maniera l'apertura del Vangelo di Gesù ai pagani. Poi era arrivato il ciclone Paolo. Beh, interessante, no? Si capisce anche perché poi la Chiesa basa su queste due colonne. In qualche maniera Paolo viene anche a far sobbalzare il servizio di Pietro. Era arrivato Paolo, il giudeo zelante, il convertito di Damasco, il cui coraggio, la cui intelligenza, perché si deve soprattutto a Paolo, aveva intuito appunto di staccare in qualche maniera l'evento di Cristo, il messaggio cristiano, dal giudaismo, dalle pratiche giudaiche, e di offrirlo come verità a tutti, e quindi di confrontare l'evento cristiano con tutto il mondo ellenistico, con la cultura greca, la cultura romana. E questa apertura universale del cristianesimo, questa è stata la forza di Paolo. Di intuire che la storia di Gesù, che veniva interpretata all'interno delle scritture, veniva interpretata come verità della promessa fatta ai giudei, fatta agli ebrei, fatta al popolo eletto, che questo evento di Gesù in realtà si poteva offrire come la verità, la salvezza di tutti gli uomini. E questo non poteva essere fatto che rilanciando il cristianesimo all'interno delle nazioni, dei popoli, delle culture, delle civiltà diverse. E questo ha fatto partire il cristianesimo. Il cristianesimo che noi conosciamo, che è partito in Palestina appunto, ma poi si è declinato in termini greci e romani, è diventata la religione poi dell'Oriente e dell'Occidente. Lo si deve a Paolo. E questa, come si dice, questa onda di Paolo aveva comportato evidentemente dei sobbalzi, degli scontri e degli screzi anche con Pietro. Ricordate quando Pietro va su a Antiochia, lui che era andato proprio dal centurione Cornelio, quando va su a Antiochia gli vengono mandati dietro dei giudaizzanti da parte di Giacomo della chiesa di Gerusalemme, e allora Pietro si tira indietro, ha paura, dice forse sbagliamo a aprirci ai pagani, e allora Paolo lo prende in faccia e dice ma cosa stai facendo? In questa maniera tu rovini tutta questa apertura missionaria del cristianesimo. E allora si fa il concilio o l'assemblea di Gerusalemme, dalla quale esce la linea, confermata la linea di Paolo, col compromesso soprattutto da parte di Giacomo e in parte di Pietro, il mediatore, il vescovo, il papa, che cerca di tenere dentro un po' le linee diverse, esce questo compromesso di osservare alcune regole giudaiche tradizionali. Ecco, Pietro, che aveva tenuto in questa circostanza una linea mediana, intermedia, a volte fluttuante, col tentativo di mantenere un'unità della Chiesa, un equilibrio della Chiesa, di tenere la fedeltà della Chiesa. E invece Paolo, che aveva intuito questa missione come foriera appunto di un grande slancio missionario del cristianesimo, diventa da quel momento il protagonista degli Atti degli Apostoli attraverso quell'impresa stupenda che è l'evangelizzazione di tutto il mondo da allora, si può dire. E stranamente, o provvidenzialmente, questi due personaggi così diversi e così anche in contrasto per alcuni versi, finiscono tutte e due nella Chiesa di Roma, e finiscono a Roma di testimoniare col martirio e con la morte appunto la loro fede in Gesù. E proprio sulla comunanza di martirio e sulla storicamente appunto accettatissima presenza delle tombe dei due apostoli si baserà poi in seguito il ruolo di Roma e tutta l'elaborazione che ci metterà secoli a formarsi dell'idea che il successore di Pietro come vescovo di Roma è quello che noi diciamo il Papa, quindi tutta la storia del papato per alcuni versi e tutta la storia delle missioni, tutta la storia del convenire a Roma del cristianesimo sulla tomba di Pietro, sulla cattedra di Pietro, sulla pietra che Gesù ha stabilito, e tutta l'apertura missionaria al mondo in qualche maniera parte da lì, perché appunto queste due colonne della Chiesa, delle 12 colonne, anche noi abbiamo le 12 vetrate dei 12 apostoli, la Chiesa cattolica è fondata sulle 12 colonne dei 12 apostoli apostolica, no? Ma tra queste 12 due colonne principali, e questa è la festa che facciamo oggi, sono appunto rappresentate da questi pilastri fondamentali della Chiesa che esprimono in qualche maniera due dimensioni complementari e indissociabili. Cioè la Chiesa vive necessariamente di questi due aspetti di Pietro, potremmo dire il principio petrino, Pietro che è la roccia, è la struttura simbolica che lega, è il sacramento della comunione della Chiesa. La fede appunto si basa sulla testimonianza che ha un corpo visibile, ha un sacramento di comunione, di unità, che è la figura di Pietro, che rende possibile appunto l'unità, la coesione della comunità. E Paolo, che è il segno della missione e dell'espansione della Chiesa, rappresenta l'aspetto apostolico, missionario, quindi l'apertura alle culture, alle mentalità, alle civiltà, l'apertura universale della storia di Gesù. E quindi si festeggia oggi, si celebra oggi il mistero della Chiesa apostolica in questo duplice aspetto di Pietro che fa convergere la Chiesa verso il centro e Paolo che la dirige verso l'esterno, verso il mondo. Sono i due movimenti del battito del cuore della Chiesa. La Chiesa è una comunione che si esprime in comunità, la cui verità è il Vangelo per tutti. Allora, questo è il respiro della Chiesa, è ciò che la tiene legata al progetto di Dio. Se noi adesso, lo capite come se si entra un po' in queste cose, si entra poi nella comprensione profonda del Vangelo nella storia e anche dei nostri problemi attuali come cristiani, perché questo ci suggerirebbe di attraversare tutta la storia della Chiesa, questi 20 secoli, e di vedere continuamente questi due aspetti, cioè la storia del papato per un verso. Pensate, a partire da Pietro, arrivare fino a Giovanni Paolo II, che figure di papi e di chiesa noi abbiamo visto, da quelle d'Oriente a quelle d'Occidente, a quelle del Sacro Romano Impero, a quelli rinascimentali, a quelli guerrieri, a quelli dello Stato Pontificio. Cioè, il mistero della Chiesa e del ministero di Pietro, così come in 20 secoli, si è tradotto ed ha tradito evidentemente il ministero affidato da Gesù alla Chiesa. Ecco perché la Chiesa è sempre peccatrice, è sempre bisognosa di riforma, è sempre alla ricerca del Vangelo. Ecco perché la Chiesa ha un'istanza che è sempre superiore a se stessa, che è Gesù appunto, no? E per un altro verso pensate a tutte le grandi imprese di evangelizzazione della Chiesa, a partire da Paolo che ha evangelizzato tutto il mondo, l'evangelizzazione dei popoli barbari, dei popoli slavi, dei popoli orientali, immaginate. Per arrivare fino ai nostri giorni a prendere coscienza dei grandi problemi di fronte ai quali si trova oggi la Chiesa, alcuni dei grandi problemi o delle grandi sfide che la Chiesa deve oggi affrontare. Riguardo al ministero di Pietro, per esempio, come si esprime la comunione della Chiesa? Il Papa funziona veramente come simbolo della Chiesa? La Chiesa è capace di esprimere quello che il Papa in qualche maniera indica? Il rapporto tra il vertice e la base della Chiesa, il rapporto tra Roma e le chiese locali. Si rischia tante volte appunto di concepire la Chiesa in maniera burocratica, centralizzata, no? Quando invece la Chiesa è essenzialmente la comunione delle comunità che vivono della parola di Dio, dell'Eucaristia, della fede. Quindi pensate a tutto il problema di come governare la comunione della Chiesa. Il Papa stesso in un'enciclica di un paio d'anni fa, ma vedete che ai cattolici non gli interessa niente questo, aveva chiesto esplicitamente di essere aiutato a capire come svolgere il ministero di unità autonum sint, perché era consapevole anche lui, siamo consapevoli tutti, che la figura di Chiesa, la maniera di governare la Chiesa è un problema, no? Così come tutto il problema ecumenico. Cioè il problema delle comunità cristiane, che tutte si riferiscono al Vangelo di Gesù e tutte considerano in maniera diversa il ruolo di Pietro. Quindi il problema dell'unità effettiva della Chiesa, di cui per contraddizione è un ostacolo proprio Pietro. Pensate a tutti i problemi della dimensione missionaria, paolina, della Chiesa, i grandi problemi della missione in un mondo che cambia, il problema di una nuova evangelizzazione in questa fase incerta della storia del mondo in cui si incrociano a livello mondiale le culture, le religioni. Come trovare un volto di Chiesa dentro questa società che cambia? Se immaginate, per avere l'idea, cosa succede in una piccola parrocchia, in una piccola diocesi, lo sforzo che stiamo facendo in questi anni per riconfigurare la comunità parrocchiale che aveva un suo volto, una sua comunionalità, una sua espressione comunitaria nei paesi contadini, in una cultura completamente diversa. Cosa vuol dire riacculturare il cristianesimo in queste città moderne, di fronte all'individualismo, di fronte al relativismo, di fronte appunto alla secolarizzazione? Ecco, questo è un esempio dell'evangelizzazione, dell'inculturazione che aspetta la Chiesa, ma immaginate che questo che avviene in una piccola parrocchia, proiettatelo sul mondo. Ecco, fermiamoci qui, ma mi pare che alcune di queste cose possano farci capire cosa è incluso in questa festa, perché di questo mistero, di questa forza del Vangelo che cammina nella storia attraverso la Chiesa, che vive nelle innumerevoli comunità sparse nel mondo, è simbolo vivo il successore di Pietro. Questo è l'ultimo pensiero, vogliamo dedicarlo al Papa, festa di Pietro Paolo e del Papa oggi in particolare. È simbolo vivo di tutto questo movimento del Vangelo Papa Giovanni Paolo II. E anche qui sarebbe suggestivo. È tutta la storia della Chiesa, della nostra vita, no? Questo è un Papa che ha riassunto il carisma di Papa Giovanni, si chiama Papa Giovanni. Papa Giovanni ha dato l'idea appunto della comunità, dell'unità, dell'amore fraterno, del raccogliere attorno a Pietro i cristiani. È stata la grande utopia di Papa Giovanni, no? Quella di unirci, a cui è successo poi Papa Paolo VI, che invece è stato il Papa veramente moderno, quello che ha percepito in qualche maniera il necessario dialogo con la società cambiata, moderna, e quindi aveva tutta quell'ansia di riparlare all'uomo che non capiva il cristianesimo. Dopo noi l'abbiamo bocciato perché era tormentato, ma per forza era tormentato, il Vangelo è tormentato in questo mondo, no? E questi papi, il primo e il secondo, hanno raccolto l'eredità di Giovanni Paolo, le due dimensioni, la raccolta attorno all'unità e lo spirito missionario. Questo Papa che con la sua intelligenza e il suo coraggio apre certamente molte vie a una nuova evangelizzazione, e rispetto al quale c'è una Chiesa, io dico questo, un papato grandioso per gli aspetti appunto dell'annuncio di Cristo e di andare incontro all'uomo. È un papato molto fragile dal punto di vista ecclesiale, non gli va dietro la Chiesa, non c'è una Chiesa dietro questi discorsi, si rischia che sia un leader che viene usato in realtà appunto non come Chiesa. Questo è il rischio grosso del ministero di Pietro oggi. È come se il mondo si scappellasse di fronte a Pietro, ma non accettasse la questione che Pietro pone, e cioè di edificare la Chiesa. Ma questi sono problemi sui quali sarebbe interessante che i cattolici si accorgessero, ma non mi sembra che stia avvenendo, no? Siamo anche noi come i pagani, anche di fronte al Papa. E allora proprio al Papa va oggi la nostra preghiera e il legame di fede in questa giornata per il Papa. E vogliamo anche porre un piccolo gesto, qui ci sarebbe un discorso da fare, ve lo butto lì di corsa, lo riprenderemo. Voi sapete che c'è nelle parrocchie, tra le varie collette, cioè tra i soldi che noi raccogliamo all'offertorio, si tira fuori qualcosa tutti gli anni per l'obolo di San Pietro, che è la forma del legame tra le singole comunità col Vescovo di Roma. Interessante, già Paolo faceva la colletta per Gerusalemme, come espressione di fede, no? Di coinonia, di comunione. Ecco, sarebbe interessante che in questa occasione diventasse un obolo esplicito, cioè non dico che introduciamo la giornata del Papa, però in questa giornata di Pietro e Paolo noi potremmo mettere espressamente questo gesto dell'obolo a Pietro. E accanto a questo potremmo, per non moltiplicare le giornate, inserire nella colletta dell'offertorio di questa messa, lo proponiamo, poi negli anni vediamo se la cosa diventa vera, se non diventa vera lasciamo perdere, ma potrebbe essere un'occasione, credo, per recuperare una cosa del genere, cioè che le offerte non restino oggi alla parrocchia, ma vadano in parte a Pietro e in parte alla comunione tra le parrocchie. Sapete che anche la nostra diocesi ha un fondo di solidarietà per le parrocchie. A parrocchie povere si trasferiscono i beni di parrocchie più ricche, avviene una sorta di scambio comunionale attraverso l'offerta. Proviamo anche a far questo.